le 20 e un minuto, Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Lo avete sentito nel giornale radio, la guerra andrà avanti, ha detto Trump. Sì, poi nel suo discorso alla nazione ha parlato anche di un orizzonte temporale di alcune settimane, ma questo lo fa dall'inizio. Quello che è la sostanza è che la guerra continua e il risultato è stato immediato per quanto riguarda l'economia e la finanza, giù le borse, sul petrolio, sul gas, e la pagheremo, insomma. Italia a rischio, l'Europa a rischio e poi il conflitto dal punto di vista economico per uno scenario definito senza precedenti dalle istituzioni internazionali. Poi c'è il conflitto, naturalmente c'è la guerra. C'è la guerra in Iran innanzitutto, perché Trump ha voglia di dire decido io quando finisce. C'è anche l'Iran che sta resistendo in una maniera che non era evidentemente stata calcolata. E poi c'è ancora lo scenario più ampio, che è quello globale, ossia l'obiettivo si ferma al Medio Oriente o non è piuttosto la competizione con la Cina, come lo stesso Trump ha detto, insomma, come andiamo analizzando da tanto tempo. Con noi c'è Luigi Toninelli ISPI, buonasera.
Buonasera, grazie a voi dell'invito.
Eccola, forse lei ha avuto qualche, non ci ha sentito forse nell'introduzione, ma adesso dovrebbe essere tutto a posto nel collegamento. Toninelli, Trump dice 3 settimane andiamo avanti, ma insomma c'è anche l'Iran, c'è la controparte che fino adesso, nonostante i continui bombardamenti, non ha dato segni di cedimento. E allora che cosa fa a essere così sicuro il presidente degli Stati Uniti?
Ma Trump dice tutto il contrario di tutto, dice che la leadership iraniana è pronta a negoziare, poi dice che vorranno riportare l'Iran all'età della pietra, poi dice che hanno raggiunto già gli obiettivi, all'inizio gli obiettivi però erano quelli del regime change, quindi ormai le parole di Trump è difficile credere ed è difficile pensare cosa stia pensando nel momento stesso in cui sta appunto rilasciando una dichiarazione. Quindi al di là delle dichiarazioni, al di là delle parole di Trump, quello che si vede sul campo è che gli attacchi iraniani sono costanti, non sono diminuiti nel corso dei giorni, delle settimane. C'è un timore di non avere, soprattutto nei confronti di Israele, più obiettivi da colpire senza rischiare di allargare ulteriormente l'escalation, quindi senza andare a colpire obiettivi ancora più sensibili, mentre sul Golfo questo problema non persiste. L'Iran vuole continuare questa guerra perché al momento non può, secondo la sua retorica, la sua logica, chiuderla qui, perché non ha quella garanzia primordiale, ovvero il fatto che non ci sia un ulteriore attacco una volta chiusa questa fase di conflitto. Al di là di tutte quelle che possono essere le condizioni negoziali che pongono i due attori, la condizione principale senza la quale non potrà esservi alcun tipo di accordo è l'assicurazione, appunto, essere sicuri, essere certi che non ci sarà un nuovo attacco nei confronti dell'Iran da qui a pochi mesi, una volta chiusa la parentesi, una volta giunto un cessate il fuoco. Quindi per l'Iran scommette su una guerra di lungo periodo, gli Stati Uniti la vogliono chiudere il più presto possibile, secondo me andrà più lunga di 2 o 3 settimane.
Ecco, una guerra di lungo periodo, l'Iran come può sostenerla?
La difficoltà sta proprio lì, perché il colpire pesantemente le infrastrutture e le aziende, diciamo le imprese iraniane, un'impresa siderurgica è stata duramente colpita, ci vorrà praticamente un anno per ripristinare la produzione di questa impresa siderurgica in Iran. Beh, ecco, colpire questo tipo di aziende che possono essere riconvertite a economie di guerra, beh, sicuramente è un danno che Teheran teme, e proprio per questo motivo potrebbe cercare cercare di innalzare ancora di più il livello della tensione. Pensiamo allo strato di Hormuz, allo strato di Bab el-Mandeb, da parte degli Houthi. Potrebbero decidere appunto gli Houthi di bloccarlo e andare a innalzare ancora di più il costo economico di questa guerra, ma gli iraniani al momento stanno aspettando di capire cosa vogliono fare invece gli Stati Uniti a livello di operazioni di terra. Si vocifera, e sono sempre più consistenti, che gli Stati Uniti siano intenzionati a dare il via a un'operazione di terra quantomeno sulle isole nello stretto di Hormuz. Ecco, l'Iran è pronto a difenderle con il coltello fra i denti.
Certo, naturalmente è disponibile, questo lo si dice, naturalmente con la necessaria dose di cinismo, a subire delle perdite che invece per gli Stati Uniti sarebbero molto più problematiche.
Esattamente, anche perché ricordiamolo, quando una nazione viene colpita, viene attaccata, quello che si crea è un senso di appartenenza molto forte, al di là di una bassa percentuale di iraniani che sono contro il sistema di potere della Repubblica Islamica e sono a favore anche di un intervento militare statunitense o israeliano diretto per arrivare a un cambio di regime. Beh, la maggior parte degli iraniani, pur essendo contro la Repubblica Islamica, non vogliono vedere il proprio territorio martoriato, massacrato, distrutto da parte di una potenza coloniale o di una potenza estera. Quindi molto spesso si crea una opposizione nei confronti dell'attore esterno, e proprio su questo contano gli iraniani, che però temono allo stesso tempo potenziali fattori di instabilità interna. Infatti hanno stretto le maglie internamente e continuano a mobilitare i propri supporter, diciamo, nelle strade, per evitare che si crei del malcontento in strada che possa in qualche modo alimentare il dissenso interno.
Ecco, Toninelli, ha anticipato la mia domanda, perché noi parliamo sempre dell'opposizione al regime iraniano, ma c'è anche una fetta di società iraniana che ha sempre sostenuto e continua a sostenere il regime degli Ayatollah. Allora, qual è lo stato del consenso per il regime in questo momento, dopo queste settimane di guerra?
Ma non possiamo, ci sono degli analisti che danno percentuali, ma sono abbastanza farlocche, non si possono dare percentuali in una situazione di guerra, soprattutto su un paese complesso come l'Iran, dove non ci sono statistiche sul consenso della Repubblica Islamica che emergono esternamente. Quindi quando ci sono delle percentuali di chi dice 80-90% di dissenso, queste qui non hanno grande attinenza con la realtà. Quello che possiamo dire in questo momento è che sicuramente un gran parte della popolazione è contraria alla Repubblica Islamica, e lo è ancora di più a seguito della repressione che abbiamo visto a inizio anno. Quello è stato un momento di rottura molto forte da parte anche di molti di coloro che in qualche modo erano conniventi con la Repubblica Islamica o credevano in un potenziale cambiamento interno da parte del sistema. Ecco, gran parte della popolazione ormai è contraria alla Repubblica Islamica, ma ricordiamoci che c'è ancora una piccola fetta, non marginale ma piccola fetta, di popolazione che è estremamente legata al sistema di potere iraniano, perché magari sono le famiglie di coloro che lavorano nel sistema, coloro che lavorano nelle imprese legate ai Pasdaran o legate all'ufficio della guida, coloro che in qualche modo credono in maniera fervente a quello che sono i principi della rivoluzione islamica. Quindi per vari motivi c'è un segmento di popolazione che è ancora aderente alla Repubblica Islamica, sempre più risicato e minoritario, ma esiste.
Luigi Toninelli, grazie.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Buona serata. Toninelli ci ha detto una cosa: siamo stati abituati a un Trump che dice tutto e il contrario di tutto. Mi riaggancio qua per introdurre il prossimo ospite, che è Ettore Greco, vicepresidente dell'Istituto Affari Internazionali. Buonasera.
Buonasera, grazie del vostro invito.
Perché naturalmente prendiamo come punto di riferimento l'affermazione del Presidente degli Stati Uniti nella notte italiana scorsa: una guerra che durerà ancora 3 settimane. Quanto possiamo credergli?
Ma noi siamo abituati a queste dichiarazioni molto contraddittorie e incoerenti da parte di Trump. Anche qui è stato molto evasivo. Altre volte aveva indicato ha dato indicazioni temporali in termini di settimane, e poi dopo la guerra si è prolungata, quindi non possiamo farci molto affidamento. Quello che si può dire è che ha detto che comunque questa guerra continuerà almeno per questo tempo, che verranno intensificati i bombardamenti, e poi però ha dato una serie di indicazioni relativamente al fatto che sembra essere adesso meno interessato a tutta la serie di questioni che invece aveva posto in primo piano. Non dico cambiamento di regime, quello è passato già diciamo
da
in
tempo,
secondo piano,
dall'orizzonte,
e quindi nonostante all'inizio venisse invece avesse fatto delle dichiarazioni che andavano nel senso di voler appunto determinare un cambiamento, anzi adesso recentemente ha anche detto che questo cambiamento in realtà c'è stato perché è cambiata la leadership, va bene, ma a parte questo però più importante è il fatto che sembra non così interessato ad una stabilizzazione della situazione Hormuz e quindi a interventi che mirino in questa direzione. Infatti ha detto che se ne devono occupare altri paesi, ha chiaramente rinunciato all'idea di impossessarsi dell'uranio arricchito, col quale l'Iran potrebbe riprendere tentativi di costruire una bomba, detto di fatto che diciamo questo materiale anche per l'Iran non è attualmente disponibile, e quindi diciamo in qualche modo potrebbe essere interpretata queste cose che ha detto come un preparare il terreno ad una diciamo di dichiarazioni che vadano nel senso che di fatto diciamo dopo aver ridotto pesantemente le capacità militari iraniane gli Stati Uniti possono ritirarsi da questa guerra, ma questa è diciamo un'interpretazione che è così insieme ad altre. Chiaramente diciamo non è riuscito a definire ancora una volta l'obiettivo chiaro di questa operazione, tranne il fatto appunto che ha adesso messo un po' la sordina ad obiettivi che invece aveva in passato definito come cruciali.
Evidentemente nel momento in cui si è reso conto che erano irraggiungibili ha scalato la marcia, però dottor Greco, esiste un livello minimo al di sotto del quale non si può andare, perché Trump cercherà naturalmente di venirne fuori, ammesso che riesca a farlo unilateralmente, visto che l'Iran pare, come dire, intenzionato a continuare a combattere, ma ammesso che ci riesca, un limite sotto il quale non può andare per dichiarare vittoria.
Il limite, naturalmente lui ha detto in sostanza che ha distrutto tutti i siti nucleari iraniani, questo l'aveva già detto
a giugno, però l'aveva già detta questa cosa,
l'aveva già detto, ma l'ha ripetuto recentemente per dire che poi sono stati colpiti, quindi l'ha detto come anche un effetto ulteriore di questa azione che diciamo ha inferto costi colpi decisivi anche all'apparato militare iraniano, alle strutture militari iraniane. Quindi diciamo una volta diciamo messa la sordina a questi obiettivi del controllo di Hormuz, del cambio di regime e dell'idea di possessarsi dell'uranio arricchito, di fatto lui potrebbe soltanto dire che dopo 2-3 settimane diciamo le capacità iraniane sono ridotte a tal punto che diciamo questo obiettivo è stato raggiunto, e quindi non si prefigura una ripresa delle capacità militari iraniane nel più lungo periodo.
Insomma, sembra una seconda tappa della campagna di bombardamenti iniziata a giugno, più che la fine del dossier Iran,
sì,
la chiusura del dossier.
Questo è uno scenario naturalmente. Va detto un'altra cosa però, questo è molto importante di questo discorso che hai fatto, che ha di nuovo minacciato, chiaramente questa è una cosa concreta, di colpire gli impianti energetici iraniani nel caso l'Iran non facesse delle concessioni. Ora in realtà sappiamo che il negoziato è fittizio, diciamo non c'è un reale negoziato, le posizioni delle due parti sono lontanissime e tutti e due continuano a chiedere cose che l'altra parte in ogni caso non potrà dare, quindi non c'è un minimo terreno d'incontro, quindi questa minaccia diciamo dovrebbe in qualche modo materializzarsi nelle prossime settimane a fronte di un nulla di fatto dal punto di vista negoziale. ma come abbiamo visto anche altre volte, ultimatum di questo genere poi vengono dimenticati, diciamo, da Trump. Quindi anche qui l'incertezza è massima, perché
Senta,
sappiamo appunto poi di questa volatilità.
Ettore Greco, c'è
Prego.
poi uno scenario più ampio, lo vediamo anche tra poco con la nostra prossima ospite, che è quello della contrapposizione nei confronti della Cina, perché petrolio che esce da Hormuz, che va in Cina, cioè bloccare quel flusso era uno degli obiettivi, magari non dichiarati esplicitamente.
Ma io non credo che le cose stanno così, nel senso che qui appunto Trump puntava soprattutto a stabilire un controllo regionale e diciamo, a sbarazzarsi di un problema che gli impediva di ristabilire un'egemonia sull'area, coinvolgendo naturalmente gli altri paesi arabi. Però questo progetto chiaramente implica un indebolimento della presenza cinese, dell'influenza cinese, in particolare nei paesi arabi, perché la Cina aveva costruito tutta una sua strategia mirante sostanzialmente a riavvicinare, in parte questo si era verificato, l'Arabia Saudita e anche altri paesi del Golfo all'Iran, e naturalmente nel frattempo aveva rafforzato, a seguito di un accordo venticinquennale, i suoi rapporti con l'Iran. Quindi c'era un progetto di penetrazione e di crescita egemonica nell'area, e chiaramente questa azione mira anche a ulteriormente, diciamo, mettere in crisi questo progetto, che già era entrato in crisi per tutte le altre vicende, e anche perché comunque l'antagonismo fra i paesi del Golfo, tra le monarchie del Golfo e l'Iran, continuava ad approfondirsi. Quindi questo sì, poi naturalmente gli effetti economici non erano l'obiettivo principale. Sappiamo naturalmente che una parte consistente, circa la metà del greggio, la Cina le importa proprio dal Golfo, non solo dall'Iran, e credo un terzo circa del gas, ma comunque ha delle riserve amplissime, che fra l'altro ha rafforzato progressivamente, di petrolio, per esempio, ampliando le sue importazioni dalla Russia, quindi può resistere ancora quantomeno per un 4 mesi. Se invece si dovesse prolungare il conflitto, certo lì i costi crescerebbero, che naturalmente stanno già crescendo, non solo quelli del greggio e del gas, ma anche tutti i costi di trasporto, di assicurazione, eccetera. Quindi l'impatto poi mano a mano sarebbe sempre più grave per la Cina, ed è anche questa ragione poi la Cina ha reagito in un modo abbastanza, direi, cauto. Ha provato a fare qualche mossa diplomatica, ha chiaramente fatto appello al cessate il fuoco, quindi è interessata in realtà a una certa stabilizzazione, perché questo è importante. E nel caso di una crisi dell'economia mondiale che si approfondisse, ne risentirebbero pesantemente le esportazioni cinesi. E la Cina continua a puntare moltissimo sull'esportazione, che non riesce a trasformare il suo sistema interno economico, e quindi questo sarebbe probabilmente l'effetto più grave per la Cina se la guerra continuasse, e oltre a naturalmente tutti i costi sul fronte energetico, anche le ricadute per effetto di una depressione economica globale.
Grazie a Ettore Greco, vicepresidente Istituto Affari Internazionali. Una buona serata.
Grazie a voi.
Rimaniamo virtualmente in Cina con Alessandra Corralizzi, China Files. Buonasera.
Buonasera a voi.
Io ho letto un'analisi secondo cui, mi dica se la condivide, in questo momento la Cina è nelle condizioni migliori perché vede il suo avversario commettere un sacco di errori e come dire, quindi ne prende atto e sta un po' seduta sulla riva del fiume, come per usare un modo di dire che viene dalla cultura orientale.
Sì, beh, direi che l'atteggiamento mantenuto dalla Cina è un po' quello usuale, a maggior ragione ora che l'andamento della guerra non è esattamente quello sperato da Trump all'inizio. Di conseguenza la Cina, che comunque sia, ha una sua politica di non ingerenza negli affari degli altri paesi, in questo momento sta lavorando ai lati, portando avanti una serie di colloqui, non li definirei neanche negoziati, con vari paesi del Medio Oriente. Peraltro è bene ricordare che di solito si tende sempre a sottolineare il rapporto stretto della Cina con l'Iran, ma in realtà la Cina ha ottime relazioni con tutti i paesi del Golfo, quindi si trova anche in una situazione, se vogliamo, un po' spinosa a dover tentare di non esporsi troppo con nessuna delle parti in guerra, perché insomma la guerra non è più solo tra l'Iran, gli Stati Uniti e Israele, è diventato un focolaio un po' tutta la regione. E diciamo che sì, peraltro Pechino ha dalla sua il fattore temporale a livello di scorte energetiche, è sicuramente uno dei paesi messi meglio, di conseguenza anche questo blocco parziale dello Stretto di Hormuz non sta avendo grandissime ripercussioni per la stabilità
Certo,
energetica della Cina.
quantomeno
Prego.
nel breve periodo, diciamo, ma al di là di questo, quali possibilità reali hanno gli Stati Uniti di far male alla Cina dal punto di vista economico, in una guerra, diciamo, che si gioca su quel piano lì?
Ma direi al momento non ottime, anche perché l'andamento dell'economia cinese non è sicuramente splendente come quello di qualche anno fa, però i dati dell'inizio 2026 indicano comunque una progressiva stabilizzazione a livello di investimenti interni nelle infrastrutture. Ancora, diciamo, siamo lontani da una ripresa dei consumi interni che dovrebbero diventare un po' il salvagente anche alla luce di queste intemperie internazionali che rendono l'export da sempre il volano dell'economia cinese un asset non più così stabile. Però diciamo che nel breve periodo la Cina io ritengo sia messa sufficientemente bene da poter portare avanti dei colloqui commerciali con Trump da una posizione direi ormai quasi, quasi di forza, anche perché ha dalla sua la carta delle terre rare che ha cominciato già a centellinare in risposta alle tariffe dello scorso anno. Queste restrizioni erano state poi allentate durante i negoziati dello scorso autunno, ma adesso se Trump dovesse, come dire, alzare di nuovo il tiro con queste nuove indagini che sono già state avviate sulla sovrapproduzione industriale cinese, la Cina potrebbe decidere di ribloccare tutto. E chiaramente con una guerra in corso, gli Stati Uniti hanno bisogno ancora più di prima delle terre rare e di tutti quei materiali che sappiamo essere fondamentali nell'industria bellica. Quindi diciamo che è una situazione che effettivamente ora come ora vede la Cina messa in una posizione discreta. Bisogna vedere chiaramente come evolverà il conflitto, perché penso che dipenda molto da questo. Inizialmente si era quasi parlato invece di una vittoria di Trump che, dopo aver prelevato Maduro in quella impresa fulminea, si era lanciato in un'altra guerra che inizialmente poteva essere promettente, ma poi abbiamo visto che è cambiato tutto nel giro di pochi giorni. Adesso gli Stati Uniti rischiano di rimanere nuovamente impantanati in Medio Oriente, peraltro hanno già spostato portaerei e anche sistemi antimissile dall'Asia Pacifico, quindi tutto questo sicuramente viene visto in maniera positiva dalla Cina, ecco.
Grazie Alessandra Colarizzi, una buona serata anche a lei.
Grazie a voi per l'invito.
Poi naturalmente c'è il fronte interno per Trump. Notizia di questa sera: il licenziamento della procuratrice generale Pam Bondi, la ministra della giustizia di Trump. Evidentemente è il modo con cui è stato gestito l'affare Epstein, gli Epstein Files, che ha fatto infuriare Trump. la procuratrice generale, che era stata una sua, diciamo, una tra le più grandi sostenitrici, che evidentemente è caduta in disgrazia. E da qui partiamo con il nostro, la nostra ultima ospite, che è Marina Catucci. Buonasera Marina.
Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori.
Il licenziamento di Pam Bondi, che arriva all'improvviso, punto di domanda, inaspettato?
Beh, non propriamente, erano giorni che si rincorrevano voci, era tutto un pare, si mormora, si dice che Pam Bondi sarebbe stata silurata perché Trump non era contento del suo modo di essere, a suo dire, poco aggressiva contro i suoi nemici e anche del modo in cui stava gestendo quella polveriera che sono gli Epstein File. E quando le voci, Pam, insomma, si sa che Trump parla soltanto con i propri fedelissimi, ma quando le voci iniziano ad arrivare addirittura a delle fonti dell'arcinemica CNN, vuol dire che ne sta parlando veramente tanto, ne sta parlando veramente a tutti e che quindi accadrà da qua fra poco. Quindi è stata una bomba annunciata. Non si sapeva quando, io sono rimasta sorpresa dalla velocità, cioè pensavo che ci sarebbe voluto qualche altro giorno.
E perché secondo te invece ha accelerato?
Secondo me, ma qua sono proprio sensazioni mie, in questo momento Trump è in un cul-de-sac totale a 360 gradi. Il discorso che ha fatto l'altra sera alla Nazione, per non dire assolutamente nulla riguardo la guerra in Medio Oriente, ne è una dimostrazione. E quindi ha bisogno di rinfrescare un po' la propria immagine e quindi far fuori più nemici, avere intorno a sé un ambiente più favorevole, perché questa guerra in Iran lo sta veramente mettendo nell'angolo.
Senti, quanto è credibile quando dice la guerra continuerà solo per 3 settimane?
Ma zero, ma proprio, ma, cioè come io che ti dico che vado sull'Everest in tacchi a spillo dopo domani mattina più o meno. Ma la cosa è che non è più credibile neanche per i suoi, perché una delle dichiarazioni più aggressive nei confronti di Trump è arrivata da Alex Jones, che è uno dei fedelissimi di ultrastradestra, il fondatore di Infowars, che subito dopo il discorso di Trump ha fatto una delle sue programmi radiofonici dove l'ha attaccato molto molto duramente. Quindi è proprio su questo, sul fatto che questa cosa, che la guerra che da un momento all'altro sta finendo, sta per finire, adesso finisce, guardate, è questione di 10 minuti ed è finita, ormai è difficile crederci. E lui ha anche detto una frase che ha fatto ghiacciare il sangue nelle vene degli americani, che è stata: ci sono state guerre ben più lunghe, il Vietnam è durato molto di più. Vabbè.
Ha citato anche la seconda guerra mondiale, insomma, per dare la misura del pensiero, no, di Trump.
Da questo vuoi che sia un mese, no? Cioè, di fronte alla seconda guerra mondiale.
Grazie Marina. Marina Catucci da New York, buon lavoro.
Grazie, a presto.
E 20-29 minuti è tutto per questa puntata dell'Orizzonte delle 20, che torna come sempre domani, poco dopo le 8 di sera. Gigi Ambrosio vi saluta, rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.